Continuando nel discorso di Efesini capitolo 2, Efesini 2, versetto 1 a 10 è tutto il brano, però l'abbiamo diviso in due parti. La settimana scorsa abbiamo visto la prima parte. Il titolo di questo brano ho intitolato La nuova gestione. Però Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9 sono tra i più conosciuti di tutta la Bibbia, insieme al Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Questo è un brano estremamente ben conosciuto. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Uno dei versetti più importanti di tutta la Bibbia. Giovanni 14,6, Gesù disse ai suoi discepoli all'ultima cena, prima di essere arrestato quella notte, più tardi poi lui disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quello è un brano estremamente ben conosciuto, ma Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9 è alla pari con quelli lì per quanto riguarda la sua importanza nelle scritture. Efesini capitolo 2, versetto, leggiamo dal 4, ma Dio. I primi tre versetti avevano descritto il nostro stato perduto, descritti come morti spiritualmente e separati eternamente da Dio. Versetto 4, ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Ci ha risuscitati. Si potrebbe capire quella parola risuscitati, ci ha innalzati, poi lo vedremo tra qualche attimo. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo è lo scopo, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, è almeno la terza volta che viene menzionata la grazia in questo brano, mediante la fede. Siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La grazia e la parola dono sono le stesse parole. Noi la parola caritas viene da quello, caris, e significa grazia, ed è un dono, è una cosa gratuitamente e liberamente data. Quindi voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, noi siamo l'opera di Dio, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché noi camminiamo in esse. E quello parla della santificazione. Tanto da dire di questo brano. Ho intitolato questa parte La nuova gestione parte 2, ma in realtà si potrebbe descrivere questa seconda parte del brano, potremmo intitolarlo Il capolavoro di Dio, cioè noi siamo l'opera sua, noi siamo il capolavoro di Dio. Dio ha fatto un'opera in noi, trasformandoci da quello che eravamo in quello che ora siamo quando crediamo in Gesù Cristo, da morti nei falli e nei peccati, condannati per l'eternità all'inferno senza Cristo, sotto l'influenza di Satana, sotto influenza dei nostri propri peccati e del mondo. E ci ha trasformati, ci ha vivificati, ci ha innalzati e ci ha fatto sedere in Cristo Gesù nei luoghi celesti. E questa è una trasformazione radicale e non ha niente a che fare con le nostre opere, ma è l'opera di Dio, questa opera di trasformazione che accade nella nostra vita. Ecco perché il termine il capolavoro. Avevamo introdotto quindi il discorso la settimana scorsa con il concetto della nuova gestione, come un ristorante che è poco frequentato e poi vedi un cartello lì, nuova gestione, ah ok, allora le cose sono cambiate, allora andremo lì dentro e il posto sarà più pulito, allora i prodotti saranno più buoni e allora il servizio sarà migliore. E sappiamo che è tutta un'altra cosa, quello che è, sì, il locale è lo stesso, ma qui è tutto un altro discorso, è tutta un'altra gestione. Venite a vedere, questo è il significato del cartello, no? E ogni credente potrebbe attaccare un cartello dicendo nuova gestione. Sì, io lo so che tu conoscevi quello che ero, ma lascia stare quello che ero. Ora c'è una nuova gestione qui ed è Gesù Cristo che trasforma la nostra vita, ci rende qualcosa di valore. Quando eravamo privi di valore, il termine nei falli e nei peccati, il termine peccato vuol dire privo di valore. Ma il Signore Gesù Cristo ci ha dato un valore, ha messo su di noi un valore inestimabile acquistandoci con il suo preziosissimo sangue. Non saremo certi ciò che dovremmo essere, ma grazie a Dio non siamo più quello che eravamo. Questi due versetti, Efesini 2, 8 e 9, sono tra i versetti più importanti di tutta la Scrittura. Per quale motivo? Perché mettono in chiaro quello che è il piano di Dio per la salvezza. Dice: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E in questo piccolo versetto vediamo che la salvezza è qualcosa che Dio vuole donarti. E lo puoi ricevere solamente per fede. Va ricevuto, un dono va ricevuto, perché un dono non ha beneficio, non ha efficacia se non è ricevuto. Lo devi ricevere e si riceve per fede. Vedremo stamani cosa significa ricevere il dono di Dio per fede. L'immensa grandezza. Allora, la fede in Gesù Cristo è la chiave che apre la porta al rapporto con Dio e al paradiso, ed è una cosa che succede una volta per sempre. La salvezza è una volta per sempre. Una volta che nasci di nuovo, diventi figlio di Dio, sei salvato eternamente da quel momento in poi. L'immensa grandezza di Dio è messo in mostra da ciò che Dio ha fatto, ci ha fatti diventare da ciò che eravamo. Questo dimostra l'immensa grandezza di Dio, trasformandoci da ciò che eravamo. Questo brano descrive ciò che eravamo, descrive ciò che lo ha spinto, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore, è stato l'amore di Dio per noi che lo ha spinto. Cosa poi ha fatto? E vedremo stamani nel testo, ci ha salvati per grazia. E con quale scopo? Lo scopo era quello che vediamo nel versetto 7, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Dio ha fatto tutto questo per dimostrare quanto ama ogni persona al mondo. E lo ha fatto per dimostrare nelle età che verranno, cioè per tutta l'eternità, l'immensa grandezza della sua grazia verso di noi. Questo brano ci dà una vera immagine di Dio. Sì, Dio è santo, lui è un Dio giusto, che non tollera il peccato, ma è un Dio pieno di amore, pieno di misericordia e che dona con la sua immensa grazia la vita eterna a tutti quelli che lo riceveranno per fede. Quindi da parte nostra richiede solamente riconoscere il bisogno della salvezza e essere disposti ad riceverlo per fede, a sottometterci al Signore Gesù Cristo come il nostro Salvatore e Signore. Noi dobbiamo renderci conto quel che eravamo senza Cristo, e nonostante quanto lontano uno possa essere da Dio, può venire a Lui in semplice fede. Lui ti salverà se hai ricevuto Cristo, devi renderti conto da che cosa Lui ti abbia salvato. Questo ti spingerà ad amarlo e ad onorarlo nella tua vita. Abbiamo detto nei primi tre versetti la nostra vecchia condizione, ciò che eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo morti spiritualmente, la nostra vecchia condizione. La morte spirituale è la separazione dello spirito da Dio. Poi dice nel versetto 2, eravamo sotto l'influenza di Satana e della carne. Il versetto 2 dice, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, cioè è un termine che descrive il diavolo, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Noi non ci rendevamo conto che stavamo vivendo secondo queste forti influenze, quello del nostro peccato, il nostro egoismo, quello del mondo, quello del diavolo. Io non sapevo che stavo seguendo il diavolo prima di venire a Cristo, ma è vero. E c'è tanta gente che non si rende conto che sta seguendo il corso di questo mondo. Noi pensiamo di essere in controllo delle nostre proprie vite, pensiamo che siamo noi che stiamo influenzando il mondo, ma in realtà noi stiamo seguendo il corso di tutto il mondo e del diavolo, adempendo le concupiscenze della nostra mente e della nostra carne. Ti sembra vero questo? Basta accendere la TV, basta aprire gli occhi, basta accendere la radio, basta guardarti intorno, basta guardarti nello specchio se sei onesto, per vedere che noi seguiamo le nostre concupiscenze, cioè i nostri profondi desideri, ma desideri impuri. E noi dobbiamo renderci conto di questo per poter essere salvati da questo. E Gesù ha fatto tutto per salvarci. Questa era la nostra vecchia condizione. Eravamo sotto la condanna del peccato. Nessuno vuole vedere per parole come questi descritti nel versetto 3, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri. Noi non vogliamo vedere che siamo figli di ira. Quello è un termine ebraico, che un idioma ebraico che fa riferimento a uno che è sotto condanna di Dio. Ma questa è la realtà, e se non ti rendi conto che questa era la realtà, non potrai mai essere usato come uno aiutato, scusami, non potrai mai essere aiutato come uno che ha un tumore e non lo sa. E vai dal dottore, c'è la cattiva notizia, ma ci sono anche buone notizie, che c'è una cura. La cura richiede un intervento profondo, un intervento che trasformerà la tua vita, un intervento che richiede l'intervento di un'esperta. E se non ricevi la cattiva notizia, non potrai mai ricevere l'aiuto che ti serve. Ed ecco perché il Signore è così, descrive in così tanto dettaglio il nostro stato di prima, la nostra vecchia gestione. Eravamo sotto la condanna del peccato, e poi abbiamo visto la nuova gestione. Cosa ha cambiato tutto? Versetto 4, ma Dio. Quindi la storia non finisce con il fatto che noi siamo sotto condanna. La storia non finisce con i nostri peccati, la storia continua perché c'è Dio. Dio interviene con il suo amore quando noi non ce lo meritavamo. Ma Dio, che è ricco in misericordia, la nuova gestione, nonostante l'estremità della nostra disperata condizione, non eravamo troppo distanti per il braccio del Signore. Questo è l'amore che necessitavamo. L'ho scritto per non sbagliarlo, e l'ho sbagliato lo stesso. Ma è quello, è l'amore con il quale Dio ci ha amati, quello che ci serviva. Romani 5:20, versetto fantastico: or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Questo significa che Dio ha dato la sua legge per dimostrare a noi quanto è abbondante il nostro peccato. Quando tu vedi la santità di Dio nelle scritture, nei 10 comandamenti e in tutti i comandamenti, nella legge, e tu incominci a leggere, leggi Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, ti viene la paura, perché vedi che se questa è la santità di Dio, io sono perduto. La legge fa abbondare il peccato, cioè noi ci rendiamo conto di quanto è abbondante il peccato. La legge quindi ha uno scopo, è uno strumento nelle mani di Dio per rivelare a noi quanto abbonda il peccato nella nostra vita. Noi pensiamo di essere tutto a posto, pensiamo di essere, di non avere, vabbè, magari qualche piccolo problema, ma che vuoi che sia. Ma Dio vuole rivelarci quanto è profondo veramente il problema. E quindi la legge interviene per far abbondare il peccato, ma guarda, il versetto non finisce lì, dice nel versetto 20: o la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondato. E allora Dio vuole dimostrarci che nonostante quanto grande il nostro peccato sia, la sua grazia sovrabbonda sempre. Quindi lui vince sempre, la grazia di Dio è sempre più che sufficiente per risolvere al nostro problema, questa è la grazia. Potremmo predicare sulla grazia, potremmo studiare il concetto della grazia all'infinito, perché è veramente infinito. Questo è un amore di Dio che perdona, l'amore immeritato, un amore illimitato, un amore che sbalordisce la mente, un amore inseparabile. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nonostante quello che possa succedere, l'amore di Dio è sempre più grande di tutto quello. E nulla ci può separare da quello, né i miei peccati, nell'intervento di qualcun altro, il diavolo, il mondo o qualsiasi cosa. E allora questo mi può rendere sereno, perché io sono sicuro. Questa settimana parlavo con mio figlio, si parlava, sai, di quando erano piccolini, si parlava di tante cose, e lui disse una cosa che mi fece molto piacere. Disse: c'è una cosa che è certo, papà, che io sapevo che voi mi amavate. Questo mi ha fatto piacere, perché abbiamo trasmesso ai nostri figli una cosa che volevamo trasmettere, che loro dovevano essere sicuri nel nostro amore per loro. Poi possono succedere tante cose in una famiglia, però sappiate che noi vi amiamo per il vostro bene, non per il nostro. E noi, questa sicurezza che i miei figli hanno avuto, sapendo, essendo sicuri dell'amore dei loro genitori, anche noi dobbiamo essere rassicurati, resi sereni, sapendo che Dio ci ama. Ok, questo erano i primi 4-5 versetti. Vogliamo incominciare ora con il capolavoro di Dio, versetto 5. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Il capolavoro di Dio, questo dimostra cosa ha fatto: egli ci ha salvati per grazia, la sua grazia ci ha resi salvi eternamente. Noi possiamo essere sicuri di essere salvati, ma non, quando tu muori, morrai un giorno, andrai in paradiso? Ma non si può sapere. No, si può sapere, ma non è presunzione sapere se uno è salvato. È basato su quello che dice la scrittura. È possibile sapere se siamo salvi o no se guardiamo nelle scritture. Non siamo salvi senza Cristo, e quando ricevi Gesù Cristo per tuo Salvatore una volta per sempre, ricevendo per fede il dono di Dio, allora sei salvato una volta per sempre, e lo puoi sapere. È stato scritto appunto per rendere questo chiaro a noi. L'enfasi sull'unione, guardate, notate che c'è una preposizione sun, non lo vedete in italiano, ma nel testo greco c'è sun su tre diversi verbi, su tre diverse cose che Dio ha fatto per noi. Il versetto 5 dice: anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Quella parola vivificati con è un termine, cioè ci ha risuscitati insieme a Gesù Cristo. C'è l'insieme. Poi, prossimo versetto, e ci ha risuscitati. Avevo spiegato che bisogna intendere quel termine risuscitato come innalzato, con, quindi innalzato con. Poi ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in, e anche lì è uguale, con Cristo. E c'è un'enfasi in questi due versetti dell'insieme, dell'unione a Cristo. Ci ha vivificati con Lui, ci ha innalzati con Lui, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Lui. Stiamo parlando di cose spirituali, ovviamente. E l'enfasi nell'insieme, nell'unione a Cristo. Noi siamo stati uniti a Gesù Cristo. Questo è il significato di quello che vuole enfatizzare. Ora, se leggi il libro degli Efesini, vedrete tantissime volte questi termini: in Cristo, con Cristo, uniti a Lui, l'unione con Cristo. C'è un tema ricorrente nel tutto il libro di Efesini, di questa unione a Cristo. Andiamo avanti, ma ci sono nel primo capitolo, versetto 23, capitolo 2, 26, capitolo 3, 6, tanti versetti che sottolineano questo fatto qui. Vi cito due versetti a questo riguardo, Isaia 64, 6. Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avviziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Ora, via è una separazione, ma Gesù è intervenuto. Per quale motivo? Primo Pietro 3, 18 dice: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati nostri, il giusto per gli ingiusti, cioè al posto degli ingiusti, per condurci a Dio. Quindi questi due versetti ci fanno vedere che i nostri peccati ci hanno allontanati da Dio, morti nei nostri falli e nei peccati. La morte è una separazione, i nostri peccati ci hanno allontanati da Dio, ma Gesù Cristo, morendo per noi sulla croce, risuscitando il terzo giorno per la nostra giustificazione, ha fatto questo per condurci a Dio e quindi per renderci uniti a Lui. Ecco perché in questi due versetti vediamo questa preposizione ricorrente con il verbo: ci ha vivificati con Lui, ci ha innalzati con Lui, ci ha fatto sedere con Lui e noi siamo uniti a Cristo. Questo è ciò che Gesù ha fatto per noi. Vivificati insieme. Giovanni 10 dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita. Vivificati vuol dire noi eravamo morti, ma Lui è venuto per darci la vita. Gesù l'aveva detto in Giovanni 10: affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Versetto 6: ci ha innalzati insieme, vuol dire che noi siamo stati esaltati insieme a Cristo, perché uniti a Lui, Lui è stato innalzato, esaltato, e noi siamo uniti a Lui, siamo inseparabilmente uniti a Lui. Queste sono realtà che io non sapevo riguardo alla salvezza, finché non ho scoperto. Sì, ho capito che avevo bisogno della salvezza, l'ho ricevuto Gesù Cristo, ma ora in questo brano io capisco di più di ciò che Dio mi ha donato nella salvezza, e per questo sono ancora più grato per Lui e voglio vivere per Lui ancora di più di prima, perché io so quello che ho ricevuto per grazia, ed è una stupenda grazia. Innalzati insieme, capitolo 1 versetto 20 dice qualcosa al riguardo: che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenze, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Questa esaltazione di Gesù Cristo sopra ad ogni cosa, noi siamo uniti a Lui e quindi siamo anche noi innalzati con Lui. Filippesi capitolo 2, un brano molto importante riguardo all'umiliazione di Gesù, che Lui, essendo in forma di Dio, si è umiliato, si è abbassato, è diventato uomo per morire sulla croce per noi. Ma poi il versetto 9 dice, versetto 9 poi dice l'opposto: dopo la sua morte è stato non solo risuscitato ma anche innalzato, versetto 9 di Filippesi 2, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Sovranamente innalzato vuol dire che è stato innalzato al di sopra di ogni cosa. Infatti il brano continua: e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nelle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù Cristo è stato innalzato al di sopra di ogni cosa, e noi siamo stati innalzati in Lui quando abbiamo ricevuto Cristo come proprio Salvatore. Questo Dio sta spiegando cos'è la salvezza in Gesù Cristo. Ci ha vivificati, ci ha innalzati insieme, e in terzo luogo, essendo uniti a colui che è al di sopra di ogni cosa, siamo già in possesso del totale diritto di essere in cielo. Efesini 2, versetto 6 dice: e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma voi tutti siete seduti in Viale Uranio 50 e qualcuno in Viale Uranio 52, sapete che questi sono due locali. Chi è seduto in cielo stamani? Dice: ma io sono seduto qui. Chi ha ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore è anche seduto in cielo. C'è un posto per te in cielo in Cristo Gesù. È una realtà spirituale che Dio vuole che noi sappiamo, perché noi abbiamo ogni diritto di essere in cielo già da oggi. E quindi quando ha detto ci ha vivificati, ci ha innalzati e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, significa che noi siamo già in possesso del totale diritto di essere in cielo. Ecco perché Paolo in Colossesi capitolo 3 versetto 1 dice: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi i nostri affetti, i nostri desideri dovrebbero essere per quelle cose che sono lassù. Questo è un concetto parallelo a quello che stiamo vedendo in Efesini. Paolo scrive anche alla chiesa di Colosse la stessa cosa: abbiate, versetto 2, in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Non sono cose che io mi sono inventato stamani, un bel discorso su questi concetti spirituali. No, sono quello che Dio rivela a noi, che è la salvezza. È una salvezza meravigliosa, è una stupenda grazia con il quale Lui ci ha salvati. Ora, quello che Lui ha fatto ci ha salvati per grazia eternamente, e sotto questo vivificati insieme, innalzati insieme, fatto sedere insieme a Lui al trono, sul trono di Dio. Ora arriviamo al versetto 8. Cosa ha fatto? Cioè, quello che è la salvezza? Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quello che è il motivo, ovvero quel che ci rende salvi, è la sua grazia. Noi siamo salvati per grazia di Dio. Dio con la sua grazia ci salva eternamente. Ora ci sono tre concetti da conoscere che vanno conosciuti tutti insieme: c'è la giustizia, c'è la misericordia e c'è la grazia. La giustizia vuol dire che uno riceve ciò che si merita, è giusto. Uno infrange una legge e riceve giustamente una punizione pari a quell'infrazione. Questa è giustizia. La misericordia, quindi la giustizia, è quando uno riceve ciò che si merita. La misericordia significa non ricevere ciò che ti meriti, cioè uno viola una legge e non riceve la punizione dovuta a quell'infrazione Questa è misericordia. Ma un concetto che va oltre quello è la grazia. La grazia significa ricevere ciò che non ti meriti. Un'illustrazione forse quasi ridicolo, ma è come un uomo che guida, perché le donne guiderebbero sempre per bene e non infrangono mai le leggi per strada, un uomo però che guida infrange le leggi a volte, guida e magari va troppo veloce, guida a una velocità che eccede il limite di velocità per quella strada, lo ferma la polizia, hai infranto la legge, se andavi a 20 km più del limite, multa di 200 euro. Questa è giustizia, è giusto, uno infrange la legge e c'è una multa pari a quello che lui ha fatto. Ma diciamo il poliziotto dice: ascolta, invece di farti la multa c'ho misericordia, ti do un avvertimento, ok? Non ti voglio far pagare la multa ora, ti do un avvertimento. Questo sarebbe misericordia. Come, insomma, un poliziotto che ti tratta in questa maniera, apprezzi. Quello che ti fa la multa, anche se è giusto, non lo apprezzi, però giustamente mi ha fatto la multa. Ma la grazia sarebbe questo, che tu infrangi la legge, il poliziotto ti ferma, dice la multa sarebbe 200 euro, non solo non te la do, ma aspetta, ora ti do io 200 euro a te. Questa è grazia, questo è la grazia, cioè non solo non ricevi quello che ti meriti e non solo non ricevi quello che ti meriti, aspetta, la prima qual era? Grazia, non solo ricevi quello che ti meriti e non ricevi quello che ti meriti, ma addirittura ricevi quello che non ti meriti. Ti ho confuso ancora? Siete confusi? La grazia di Dio vuol dire che Lui ci ha donato. Noi non ci meritiamo tutto quello di essere vivificati insieme a Lui, innalzati insieme a Lui, seduti in Gesù Cristo, chiamati figli di Dio, l'eternità, tutte queste cose che non possiamo neanche indagare stamani, tutte le benedizioni che sono nella salvezza in Gesù Cristo. Questo è grazia. Nessuno andrà in cielo perché si merita di essere lì, ti meriti l'inferno. Non ti piace questa realtà? Neanche a me piace, ma è la realtà. La realtà è che noi ci meritiamo tutti l'eternità separati da Dio all'inferno, questa è la verità. Ma Dio ci ha amati, e con il suo grande amore con il quale ci ha amati, e la sua grande misericordia, e addirittura la sua grande grazia, vuole donarti una cosa che non ti meriti, il perdono, la vita eterna, perché Cristo ha pagato per noi, e se tu accetti per fede questa cosa sarai salvato eternamente. Questo è il Vangelo. Perché si chiama Vangelo, buona notizia? Per questo, per la grazia di Dio, una cosa che non ci meritiamo. Il mezzo per ottenere la salvezza, dice versetto 8, voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede. Ok, ho capito che questo è quello che Dio vuole offrirmi, gratuitamente un dono. Come faccio a ricevere? Lo voglio. C'è in TV, ok? La pubblicità. E non solo, se chiami ora, nei prossimi 10 minuti, sarà aggiunto a quello quest'altro dono. Ok, io lo voglio. Dove posso mettere la firma? Come fai a ricevere? Si riceve per fede. Ora, cosa vuol dire ricevere per fede? Il mezzo per ottenere la salvezza è la fede in Gesù Cristo. La fede non è un'opera. Leggiamo un paio di versetti qui. Ebrei, capitolo 11, versetto 6, dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Avere la fede in Dio significa riconoscere che Lui c'è, Lui esiste, che Lui è Dio, che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Cercare Dio nella sua parola, con il tuo cuore sincero, è la fede. Avere fede in Dio è riconoscere che Lui c'è e di cercare di avvicinarti a Lui, di conoscerlo, di aprire i tuoi occhi, i tuoi orecchi, il tuo cuore al Signore Gesù. Credere che Lui c'è e cercarlo, questo fa parte della fede. Ma poi dice in Atti capitolo 17, Atti 17 versetto 27, Paolo, predicando ad Atene a degli uomini superstiziosi, dei filosofi ad Atene, all'Areopago, lui disse questo: or egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato nelle epoche prestabilite i confini della loro abitazione, affinché, cioè Dio ha creato l'uomo affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Quindi cosa vuol dire avere la fede in Dio? Vuol dire cercare il Signore come se Lui fosse vero, e lo è. Romani capitolo 1 versetto 16, Paolo dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Cioè il Vangelo è venuto prima ai giudei e poi a tutti gli altri. E quindi credere. La fede non è un'opera. Romani 4, versetto 5, dice invece, versetto 4, ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia ma come debito. Cioè, se la salvezza fosse basata sulle mie opere, allora non sarebbe grazia, sarebbe debito. Dio, io ho fatto tutto questo per te, ora tu mi devi dare la salvezza. Lui è indebitato a me, io ho fatto le opere e lui mi deve dare la salvezza. Non sarebbe grazia allora, sarebbe debito. Ma il versetto 5 dice: invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. È un versetto estremamente importante, Efesini capitolo, cioè Romani capitolo 4 versetto 5. Quindi dice: vabbè, ma se tu credi in Dio questa è un'opera. No, lì Dio ha reso chiaro che credere è in contrapposizione alle opere. Quindi la fede in Gesù Cristo non è un'opera, è accettare per fede. Quindi a colui che crede in colui che giustifica l'empio. Chi è l'empio? Io. E tutti noi eravamo empi, e Dio è colui che giustifica l'empio, e se tu ti affidi a Lui sarai salvato. Quindi è la volontà di Dio che tu ti affidi a Lui. Due lati della moneta che riguarda al ravvedimento è la fede: voltarsi da se stesso e verso Cristo. L'esempio è trovato in Atti capitolo 17, sempre alla fine di quello stesso discorso, quando Paolo agli Atenesi, il versetto 30 dice, Paolo dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini e in ogni luogo che si ravvedano. E poi più in là vai avanti e vedi: ma quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffarono. E questa è quindi la reazione al Vangelo, beffare. Altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E poi il versetto 34 dice: ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra cui c'era una donna di nome Damaris. Anche noi abbiamo una donna Damaris. Allora cosa vuol dire credere? Unirsi a lui con il cuore, con la mente, accettare e credere, prendere quelle cose come vere. E se tu ti prendi il messaggio della parola di Dio come vero e lo accetti personalmente, questo è il credere in Dio per ottenere la salvezza. Quindi credere, per esempio, che una scialuppa ti possa salvare quando sei su una nave che affonda. Ma tu lo puoi credere con la mente, ma finché non ti affidi a quella scialuppa non sei salvato. E allora tu sei su una nave che affonda, e qui è venuta una scialuppa per salvarti, e c'è Gesù che dice: noi ti salviamo, basta saltare qui in questa scialuppa e sarai salvato eternamente. E così sarai salvato. Non solo sapere qui, ma poi affidarti a quel mezzo della salvezza. Quando tu ti affidi a Gesù nel tuo cuore: Signore, ok, io accetto e capisco, e io voglio porre la mia fiducia nelle tue promesse per la mia salvezza, questa è la salvezza. accade in quell'attimo, una volta per sempre. Dio lo vuole, vuole solo che tu gli dica di sì e lui ti salva eternamente. La meraviglia della salvezza in Giovanni capitolo 5 versetto 24 dice, in verità vi dico, questo è Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24. Nel momento in cui tu credi il messaggio di Gesù Cristo, passi dalla morte alla vita. Questo è la salvezza. Quello che non è, versetto 9, non per opere, perché nessuno si glori. Nessuno andrà in cielo, dice, come dicono tanti toscani e tanti italiani, e Dio sa quello che io ho fatto per lui. E Dio sa quanto ho sofferto nella mia vita, e quando arrivo là, lui mi farà entrare, perché lui lo sa. Sì, lui lo sa, è proprio per quello, non c'entri. Perché non sono le nostre opere. Le tue opere sono buone, è bene fare buone opere, eh? Non sto predicando contro le buone opere, ma non sono quelle che ti salvano. Le buone opere hanno un altro scopo, nel versetto 10. Le buone opere esistono perché siamo salvati gratuitamente. Dio ci ha salvati gratuitamente, allora io vivo per lui perché lo amo, ma non per ottenere qualcosa, sennò quello sarebbe debito. Allora, come è reso possibile tutto questo? Attraverso Gesù Cristo. La spiegazione nel versetto 7, perché Dio ha fatto, con quale scopo Dio ha fatto questo? Lo ha fatto per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia. Dio è grande, è ricchissimo in misericordia e lui vuole dimostrare il capolavoro per tutte le eternità che lui ha fatto nelle vite di ciascuno di noi. Morti, peccatori, ma lui ci ha resi un capolavoro, salvandoci per il sacrificio di Gesù Cristo. E lui lo fa per grazia, proprio per mostrare quanto è grande lui e quanto è grande il suo amore. Lui trasforma il peccatore in un figlio di Dio e lo salva eternamente. E lo ha fatto per mettere in mostra, per dimostrare, per manifestare la grandezza della sua misericordia verso di noi. Questo è il motivo per cui lui l'ha fatto. Quindi il versetto 7 e il versetto 10 sono la spiegazione. Versetto 10, noi infatti siamo opera sua, noi siamo il suo capolavoro. Non andrai davanti a Dio e dirai, guarda che ho fatto per te, ti ho fatto un capolavoro. No, non esiste. Lui ha fatto un capolavoro. E tu sei quel capolavoro e sta ancora lavorando su di noi, ma inizia quando tu accetti per fede queste realtà verso di chi lo ha fatto, verso di te. Nessuno potrà mai dire che Dio non l'abbia amato, come lo ha fatto per mezzo di Gesù. Gesù indica alla sua umanità e alla sua opera. Cristo indica a colui che fu promesso, cioè il Messia dell'Antico Testamento, la gentilezza di Dio verso di noi, che ci trasforma dalla morte alla vita in Gesù, uniti a Lui con tutti i privilegi di veri e propri figli di Dio, fu reso possibile per mezzo del sacrificio e la risurrezione di Gesù. Questo fatto manifesta la grandezza della grazia di Dio per tutta l'eternità. In conclusione, un buon riassunto è Tito capitolo 3. Tito capitolo 3 riassume tutto questo in poche parole. Tito 3 versetto 3 dice Tito 3 versetto 3: anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Io conosco persone così, anch'io ero così. Ma quando apparvero la bontà di Dio, sembrano le parole di Efesini 2, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Quindi le opere di Dio, le opere che noi facciamo per Dio, sono come risultato della nostra salvezza, non per essere salvati. E Tito, capitolo 3, versetto 3 a 8, riassume in parole semplici tutto quello che leggiamo in Efesini capitolo 2. Questa è la grazia di Dio. Tu sei il cartello pubblicitario di Dio che dimostra quanto Egli ha amato il mondo. Questa meraviglia dovrebbe spingerci ad amarlo e a vivere per Lui. E se non sei salvato, stamani puoi venire a Lui in semplice fede ed Egli farà di te un capolavoro. Preghiamo insieme.